credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Martedì 12 marzo, una buona giornata a tutti voi da Monia Parente. Protagonista del nostro incontro ovviamente il conclave. Ne parleremo da un punto di vista liturgico, non mancheranno alcune curiosità storiche riguardanti la sede vacante e appunto il conclave. Ma non mancherà nemmeno il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Il brano che la liturgia propone nella quinta domenica del tempo di Quaresima è il celeberrimo brano della adultera.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia e lo facciamo come sempre con Suor Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro liturgista che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
In questo momento così importante per la nostra Chiesa in tutto il mondo gli occhi sono puntati verso il conclave e tutti siamo invitati a pregare per il conclave. Ci sono, Suor Cristina, delle indicazioni, c'è in particolare un testo che ci guida in questa preghiera ed è di questo che oggi lei vuole parlarci.
Sì, come ha indicato il cardinale vicario per la diocesi di Roma, ma credo che ogni vescovo nella propria diocesi lo abbia fatto, di pregare per lo svolgimento del conclave e per l'elezione del Papa, e ha suggerito ai sacerdoti e alle comunità di celebrare con il formulario che si trova nel Messale pro eligendo Papa, ossia per l'elezione del Papa, e ha esortato a pregare anche nella liturgia delle ore, dove, come sappiamo, nelle invocazioni di lodi e intercessioni di Vespri possiamo inserire le nostre intenzioni particolari e anche, diciamo, contestualizzate.
È bello pensare che in tutto il mondo tutti i cristiani preghino in queste ore per il conclave, una preghiera che ci fa sentire tutti veramente Chiesa.
Sì, sembra di riudire gli Atti degli Apostoli in cui, quando Pietro era prigioniero, dice una grande preghiera si elevava per lui da tutta la Chiesa.
E parliamo del Messale, Suor Cristina, questo libro così importante che ci guida in questi momenti.
Il formulario citato appunto si trova nel Messale, che è un grande libro, il libro liturgico dell'altare, che offre tante possibilità. È essenzialmente un libro di preghiera che offre formulari di messa per tutti i tempi dell'anno, per i santi, per il comune dei santi, per le solennità e le feste del Signore e di Maria, per le messe dei sacramenti, la dedicazione di una chiesa, la professione dei religiosi. Poi c'è un capitolo speciale in cui i formulari, per formulario intendo dire i canti, anche e soprattutto le tre orazioni, la colletta iniziale sopra le offerte e dopo comunione, dove vi sono appunto messe i formulari per varie necessità. Innanzitutto quelli per la Chiesa, e sono ben 16 formulari, da cui appunto le preghiere per l'elezione del Papa. Poi vi sono anche altre preghiere per la patria, per le autorità, la pace, anche la fame nel mondo, dopo il raccolto, per il lavoro, per i carcerati, per chiedere la pioggia, la concordia, per la famiglia, insomma tante possibilità questo libro ci offre. Infine ci sono anche delle messe votive, che potremmo dire di devozione, che si possono celebrare lungo l'anno, e le messe per i defunti.
Altre volte, Sor Cristina, lei ci ha parlato della ricchezza delle preghiere eucaristiche. Ricordiamo brevemente questo argomento.
Sì, è la parte, diciamo, più importante e centrale del Messale, di questo libro liturgico di cui parliamo. Le preghiere eucaristiche, tra cui il canone romano, che è la prima preghiera, il secondo, il terzo, la quarta preghiera, ma anche la quinta, con i suoi quattro prefazi. Per esempio, la quinta A è proprio molto adatta nel caso della messa per l'elezione del Papa. E questo messale che noi abbiamo in italiano ora contiene anche delle preghiere durante il tempo dell'anno, specialmente in Avvento, Natale e Pasqua, un supplemento, diciamo, di preghiere, anche per le ferie lungo l'anno, per cui è una miniera, diciamo, da cui poter attingere nella preghiera liturgica ma anche personale.
E queste preghiere sono state formulate nel corso dei secoli e
sì,
ci raccontano un po' anche la storia della nostra Chiesa.
Sì, potremmo dire documentano la nostra fede, perché se io voglio sapere cosa credi, vengo a sentire ciò che dici quando preghi. E questo detto è attribuito a Prospero da Aquitania, l'ex orandi, l'ex credendi, cioè quello che dici nella preghiera è ciò che credi. Il Messale si è formato lungo i secoli ed è certo molto interessante anche conoscere la storia, anche se per radio naturalmente sarebbe molto noiosa.
Una storia nella quale il Concilio Vaticano II segna ovviamente uno spartiacque importante.
Sì, una pietra miliare, perché non abbiamo avuto mai tanta ricchezza. Il Messale di Paolo VI ha recepito tutta la ricchezza anche del Messale di San Pio V o della edizione del 1962, che viene usata per il rito cosiddetto straordinario. Ma possiamo dire che tutto ciò che di buono c'era in quella edizione, in quel Messale, è recepito nel Messale di Paolo VI. Ed è stato arricchito, anche aggiornato il linguaggio, quindi potremmo dire che recepisce anche il grado di verità a cui la Chiesa è arrivata oggi. Padre De Lubac direbbe: noi siamo contenti di aderire al grado di verità a cui la Chiesa oggi è arrivata, anche, sia nella formulazione che anche nel linguaggio, che va aggiornato anche secondo i tempi.
E a 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II invitiamo anche chi ci segue a sfogliare questi libri.
Sì,
sono interessanti,
sono
per
anche
tutti.
Le edizioni piccole che sono a disposizione dei fedeli e sono, potremmo dire, i libri proprio della spiritualità cristiana. Dove attingere, appunto, la spiritualità cristiana, le fonti di meditazione, di rivelazione, di istruzione cristiana? Il Messale, il lezionario, poi la liturgia delle ore, oltre naturalmente alla Bibbia e i riti dei sacramenti. E questo ci comunica anche una spiritualità liturgica, cristologica, mariologica, ecumenica, diciamo robusta, bella, insomma anche liberante.
Quindi ci lasciamo guidare dal Messale in questo momento di preghiera particolare per la Chiesa e per il conclave, alla
sì,
quale è unito a noi il Papa Emerito, Benedetto XVI. Questo ci dà ancora più coraggio in questo momento. E la parrocchia rimane sempre un luogo fondamentale per la preghiera comunitaria.
Si dovrebbe definire la parrocchia un luogo dove innanzitutto, prima di tutte le altre iniziative, essa sia una scuola di preghiera che insegna ad ascoltare la parola di Dio, a celebrarla, insegna a pregare con i salmi, ad ascoltare la parola di Dio e pregare con la Chiesa, appunto con i libri liturgici.
Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui, io la ringrazio, ricordo a quanti ci seguono che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni, grazie.
A presto.
Aspettando il Papa, il conclave con la Radio Vaticana in diretta.
Annunzio vobis gaudium magnum.
Ed ora qualche curiosità storica riguardante il conclave, anche il periodo di sede vacante attraverso i secoli. Padre Vito Magno ha intervistato il dottor Ambrogio Piazzoni, viceprefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Dottor Ambrogio Piazzoni, quando il periodo di sede vacante si è rivelato particolarmente delicato?
Tutte le volte in cui pressioni esterne più o meno violente tentavano di condizionare l'elezione del Papa.
Anche con le armi?
Nel primo millennio abbastanza frequentemente, ci sono stati anche conclavi mentre la città era occupata dalle truppe imperiali. In epoca recente meno fortemente, ma sono innate delle sedi vacanti in situazioni assolutamente imprevedibili e drammatiche.
Ad esempio?
Quando Papa Pio VI morì in Francia, prigioniero di Napoleone, i cardinali si riunirono nel 1800 a Venezia, proprio perché una delle poche che era fuori dal controllo militare francese.
Ma nel XVII e XVIII secolo si aggiungeva anche la piaga dei veti.
I regnanti cattolici si erano arrogati un preteso diritto di esclusiva. All'inizio della sede vacante manifestavano ai cardinali della propria nazione un elenco di indesiderati, qualche volta questi veti erano addirittura incrociati, cioè non so, il re di Spagna diceva una cosa, l'imperatore un'altra.
E così la sede vacante durava mesi, famosa quella di Viterbo.
Durò quasi 3 anni. A un certo punto i cittadini scoperchiarono il tetto della grande sala del palazzo papale dove stavano riuniti i cardinali per costringerli a fare in fretta. Alla fine venne eletto un papa che non era né cardinale né sacerdote e che non era nemmeno presente in quel momento a Viterbo, Gregorio X, che dopo istituzionalizzò il conclave.
I veti allora da dove provenivano?
All'epoca c'erano gli angioini, ma queste pressioni esterne erano molto legate al fatto che esisteva il potere temporale.
Sotto questo aspetto le sedi vacanti di oggi non hanno problemi.
Però ci possono essere pressioni di opinione pubblica, ma i cardinali sono persone abbastanza sagge da non tener conto di questo tipo di ambiente.
Dottor Ambrogio Piazzoni, la Chiesa si è trovata 270 volte in stato di sede vacante. Quante di esse non sono state causate per la morte di un pontefice?
Per 10 volte, compresa quest'ultima, 3 volte per una deposizione violenta di un re che è venuto e ha portato via il Papa, o addirittura in qualche occasione è stato perfino ucciso. In altri casi c'è un po' di dubbio perché non si capisce se era una libera scelta, e in altri casi invece fu una libera scelta dei pontefici, come in quest'ultimo.
Eppure generalmente si ricorda solo Celestino V.
Probabilmente la fama di Celestino V è dovuta al fatto che Dante Alighieri ne ha parlato pochi decenni dopo, colui che fece il gran rifiuto, eccetera, quindi è entrato un po' nella cultura generale.
Quali sedi vacanti sono durate più a lungo?
Quella di Viterbo durò 33 mesi, poi ce ne furono altre che superarono i 20 mesi, ad esempio nel 1400 tra il 15 e il 17 ci furono 28 mesi di sede vacante. Tutte quelle che hanno superato un anno sono forse una dozzina.
E le più brevi?
Prima che venisse istituito il conclave, il Papa poteva essere eletto anche molto rapidamente, alcune volte nello stesso giorno della morte del Papa precedente. Dopo che è entrato in vigore il conclave, che prevedeva di aspettare almeno 10 giorni, allora le sedi vacanti più brevi erano quelle che duravano 11 giorni.
Professor Piazzoni, quanto pensa possa durare l'attuale sede vacante?
Non so naturalmente cosa succederà. Se facciamo una piccola indagine statistica, negli ultimi 100 anni il numero più lungo di votazioni fu quello che occorse per eleggere Pio XI e furono 14 scrutini, cioè un tempo relativamente corto. Certamente il numero aumentato, perché ormai sono 115 i cardinali che partecipano alle elezioni, può essere una complicazione dal punto di vista dei tempi, anche se io credo che nella media dell'ultimo secolo potremo rientrare.
Thank you.
E siamo all'appuntamento con Don Fabio Rosini e il commento al Vangelo di domenica prossima, nella quinta domenica del tempo di Quaresima. Come anticipato in apertura, la liturgia propone un celeberrimo brano, quello dell'adultera. Siamo nel capitolo 8 dell'Evangelista Giovanni, versetti 1-11.
Ecco, noi possiamo leggere questo testo che è provocato tanto la nostra fantasia, questa scena così bella, questo difendere da parte di Gesù questa povera donna che sta in un tribunale, e questo tribunale si risolverà nel rovesciamento delle posizioni, perché lei tornerà a casa perdonata mentre i suoi accusatori torneranno a casa peccatori. Perché la cosa curiosa è proprio questa: lui dirà, chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Loro andranno via dichiarando così di essere peccatori, di essere nel peccato, di non essere senza peccato, mentre lei andrà via non condannata, assolta dal peccato. Ma ciò che vogliamo un attimino sottolineare oggi è questa frase finale di Gesù, perché questo testo ci prende con la sua accoglienza, con la sua misericordia. Ma badiamo bene come finisce. Neanche io ti condanno, dice Gesù. Va e d'ora in poi non peccare più. Questa è una frase grossa. Dire a qualcuno non peccare più, smetti di peccare, questo ci vuole coraggio per dirla a una persona. Come si può pretendere da una persona che possa camminare certa di non peccare più, di non cadere più nel peccato? È chiaro che non stiamo indicando una pecaminosità totale di questa donna. Questo peccato, logicamente, questo peccato smette. Da oggi in poi questo non c'è più. Ma chi può pretendere questo da una persona? Se noi dicessimo questo a qualcuno, produrremmo del moralismo indescrivibile. Ma chi può garantire di non peccare più? Chi può pretendere dall'altro che non pecchi più? Cosa fa Gesù perché questa donna possa veramente non peccare più? Questa donna è stata lasciata sola lì nel mezzo, e Gesù è l'unico con cui lei si relaziona. Allora che succede? Che lei conosce una relazione totalmente esclusiva con Gesù. Questo sostituirà il suo adulterio. Lei che era un'adultera, colta in flagrante adulterio, la domanda che ci siamo fatti da secoli, da 2000 anni, è: l'altro dove sta? Dove è finito l'altro? Perché adulterare da soli è un po' complicato. Allora sicuramente c'era qualcun altro. Ecco, quest'altro dove è stato posto? È una condizione di debolezza. Questa è la donna che viene messa lì davanti a Gesù. Altre volte abbiamo potuto spiegare come in realtà la domanda era una trappola, perché nessuna donna veniva più lapidata a quei tempi, non si riconosceva come operabile, anche perché era vietato al popolo ebraico di uccidere delle persone. Gesù stesso deve essere giudicato da Pilato proprio perché nessuno può uccidere qualcun altro, anche se una furia popolare uccide sempre quando gli pare, però farlo proprio al termine di una decisione era vietato. Allora, e non dimentichiamo che siamo a Gerusalemme, non dimentichiamo che siamo nel Tempio qui, cioè siamo in un luogo sorvegliato, quindi non si possono prendere iniziative strane. La domanda era una trappola. Bisogna vedere se Gesù disobbedisce o obbedisce alla legge. Comunque era difficile. Il punto è che questa donna può non peccare più. Perché? Lei è stata lasciata da tutti. Finalmente è sola. Quando è che i nostri errori conoscono il cambio? Quando è che i nostri peccati finiscono? Quando noi, dal peccato che è distanza da Dio e intimità con cose sbagliate, quando il peccato, che in sé per sua natura ha come codice l'unione disordinata con le cose, con le persone, in questo caso parliamo di adulterio, di tradimento, quando si torna all'intimità con Dio, che è il contrario del peccato, perché dietro ogni peccato c'è un atto di sfiducia nei confronti di Dio, che lo sappiamo o che non lo sappiamo. Anche la persona più inconsapevole al riguardo del rapporto con Dio e di Dio stesso ha comunque una nota di direzione verso se medesimo, di autoreferenzialità in ogni peccato, in ogni egoismo, in ogni atto di lussuria o quello che sia. Quindi lei ha un'esperienza che è la base del suo non peccare più, perché ormai la sua vita è riempita da un'altra cosa. C'è qualcuno con cui lei è intima, qualcuno che è rimasto solo con lei. Quando la solitudine dell'uomo viene finalmente frantumata dall'amore di Dio, può smettere il peccato. Attenzione, noi cerchiamo di smettere di peccare su base etico-morale, perché l'atto che facciamo è sbagliato e non riusciamo mai a smettere. Noi continuiamo a cercare di correggere le nostre cattive abitudini perché sono cattive abitudini. Questo non ci porta mai da nessuna parte. Se la legge, il codice, l'etica, i valori morali avessero la forza di cambiarci, non c'era nessun bisogno che Cristo morisse sulla croce. C'era bisogno che qualcuno prendesse su di sé la condanna dell'uomo. Qualcuno si facesse solo nella solitudine dell'uomo, si incarnasse prendendo quella condizione di distanza da Dio, di totale estranità a Dio che Cristo ha preso sulla croce, perché noi potessimo scoprire qual è l'alternativa al peccato: l'intimità tenera, dolce, meravigliosa con Dio. Qui non si tratta di non peccare perché un codice etico me lo impedisce o perché una lista di peccati mi dica che c'è anche questo, mannaggia, non lo posso fare, ma perché l'alternativa al peccato finalmente appare: l'intimità con Cristo, il poter stare con Lui. Cosa mi strappa il peccato? Mi strappa di incontrarlo, mi tiene lontano da colui che mi ama, da colui che mi accoglie, da colui che mi vuole bene, sola con Cristo. Per questo è finito il peccato. Non c'è più bisogno di peccare. Non c'è più bisogno di andare a cercare un uomo. Ha trovato lo sposo vero. Quello che uno sposo deve saper fare: amarti, non giudicarti, accoglierti, capirti. Quello che i maschi di questa generazione devono ricordare di saper fare con le proprie donne: capirle, non giudicarle, amarle, stare con loro. Quanti uomini che devono scoprire l'arte meravigliosa di stare accanto a una donna, di non lasciarla sola. Quando questa donna è amata, può non peccare più. Quando questa donna è accolta, finalmente stretta dall'abbraccio della misericordia, è finito il peccato, non c'è più bisogno. Finalmente è iniziata l'intimità, è iniziato l'amore.
E siamo in chiusura grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle ore 7 con l'ultimo incontro della serie dedicata al rito della confermazione, protagonista la pace. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.